Benvenuti e benvenute a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano dedicato a Chicago Bears. Puntata 26 del Niente Cosmico, seconda settimana che ci sentiamo, torniamo in onda per raccontarvi un po' di free agency, ma prima di tutto presento i compagni di squadra. Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti e Bear Down.
Alex Cavatton.
Buonasera a tutti, Bear Down ragazzi.
E dalla Bear Caverna, in cui è freddo, è un androne umido e freddo in questo periodo, Cesare Menini, raffreddatissimo, malatissimo, in punto di morte.
Ciao a tutti, Bear Down, tengo botta.
Io non ho parole per descrivere la voce di Cesare che nel fuori onda cercava di parlare in modo il più possibile comprensibile. Dicevo, nulla cosmico, perché effettivamente non c'è niente da dire. Si avvicina la free agency per questa puntata, rapidissima puntata, questa volta sarà veramente rapida. Abbiamo preso 8 nomi di possibili candidati per metterci un po' gli occhi addosso nella off-season dei Bears. Sono 3 offensive tackle, 2 linebacker, 1 wide receiver e 2 running back. Andiamo a scorrerli brevemente. Partiamo da 3 offensive tackle. Ragazzi, i 3 sono Trenton Brown, Daryl Williams e Jawan James. Chi è che mi vuol dire qualcosa su Trenton Brown? Scusate, c'è giusto.
No, Trenton Brown è gioca con i Patriots. Penso che sia alla scadenza del contratto da rookie, se ho capito bene. Ma Super Bowl champion, ma secondo me viene rinnovato, non credo che lo fanno arrivare in free agency. Poi non lo so, io credo che se lo tenga Belichick, anche perché dopo aver fatto soldare l'anno scorso non penso che cambia ancora la linea d'attacco, anche perché gli funziona, quindi non penso che...
Però la forza dei Patriots è comunque anche nella rotazione dei giocatori, comunque lo standard altissimo. Alex, qualcosa?
Ah, il discorso di Trenton Brown è che comunque, vabbè, lui arrivava da 3 stagioni a San Francisco, dove non è stato monumentale. E poi a New England ha trovato comunque il sistema vincente. Di sicuro, allora, lui è un filino più giovane rispetto agli altri due, credo abbia un anno in meno, perché dovrebbe fare 26 anni ad aprile. E sicuramente anche a livello di stazza è un pochettino più grosso, e questo anello che ha appena messo al dito potrebbe essere... non lo so, dipenderà molto da quello che decidono di fare i Patriots. Loro comunque i giocatori li muovono, li ruotano, non si inchiodano su questi giocatori. Secondo me ha giocato tutte 16 le partite con loro quest'anno. Non lo so, bisognerebbe appunto vedere cosa fanno loro. Probabilmente sarebbe l'innesto migliore per noi, vista anche l'esperienza del Super Bowl rispetto agli altri due.
Cesare, te la senti di aggiungere qualcosa?
No, Trenton Brown è un colosso, ha giocato bene quest'anno, non credo che abbandonerà New England, troverà un accordo. Noi penso che abbiamo delle altre priorità in attacco e sicuramente magari andremo prima a coprire quelle need di cui abbiamo bisogno, per poi eventualmente occuparci della linea. Forse magari è più necessario una guardia per sopperire agli infortuni di Long. Poi dopo con la febbre sto delirando, quindi non so cosa ho detto, ma va bene.
niente di più cretino del solito, comunque, diremo, okay, non credo.
Anzi, quanto me.
non ci possiamo
no,
credere.
Non credo che
72 kg, giusto così per la cronaca.
Sì, sì, se lo guardi è veramente immenso.
È un mostro di 2 metri e 03 per 172 kg, quindi non sarebbe male.
Scusate, tenendo anche presente che noi abbiamo appena rinnovato Messi e in stagione avevamo anche rinnovato Lino Junior.
Sì, quindi... contrattone gli abbiamo dato a Lino, invece Messi sono state confermate, ecco, magari l'unica cosa interessante, un po' più interessante, sono state confermate quelle voci che avevamo, vi abbiamo dato 2 settimane fa. Messi, giusto per dire, sul primo anno Messi sul salary cap pesa per 2 milioni e 400 mila dollari, che per intenderci è meno di quanto sia Parkey o Smith o Floyd con i contratti da rookie o Daniels. Nel secondo anno invece si alza un pochino di più, ma rimane comunque intorno ai 6 e 9, mi pare, no, base garantito 6 e 9, il cap space mi pare sia intorno agli 8 milioni, quindi niente di esagerato, ecco. Secondo della lista, riparto sempre da Stefano. Secondo della lista, Daryl Williams, ragazzone che viene da Carolina, se non sbaglio. Stefano,
fuori onda.
Ma che cazzo è Daryl Williams, fuori, ragazzi?
Onda. In onda.
Benissimo. Dicevi, scusami, Ste, non ho capito.
Allora, dunque, dicevo, ha giocato il Super Bowl con i Panthers. Non è sicuramente, non è un titolare, sì, no, è un titolare in realtà, ma non so, non sinceramente non lo conosco molto, non lo trovo un gioco, uno dei tackle più interessanti che sta per arrivare in free agency.
Fermo restando che comunque noi i tackle siamo tecnicamente a posto. C'è?
Appunto, siamo a posto.
Alex, qualcosa?
Ma no, dai, noi diciamo,
perché in
che...
realtà la lista l'ha fatta Alex e noi siamo nella sì, noia, allora, più completa.
Ho tirato giù una lista che secondo me era una lista iniziale di quelli che potevano essere degli eventuali candidati, nel senso la free agency NFL è più difficile da beccare del super enalotto, però al di là di questo questi sono dei nomi che tendenzialmente sono usciti in quelli che sono i quotidiani di Chicago sportivi, comunque qualche notizia trapelata, interessi, però trovano il tempo che trovano. Ovviamente il discorso, noi partivamo dalla linea offensiva per via del fatto che dal momento che è stato draftato Trubisky, dal momento che l'anno scorso, dopo che 2 anni fa ha giocato senza ricevitori, siamo riusciti a dargli dei ricevitori anche piuttosto interessanti, quest'anno bisogna difenderlo. Poi se sarà una guardia, un tackle, un centro, adesso poi vabbè, si vedrà anche con il draft che cosa decideranno di fare, come io mi aspetto che possano chiamare la prima, che sarà la scelta del terzo round, che sia comunque un uomo della linea offensiva. Questi nomi, per quanto possano essere degli pseudo sconosciuti, sono i classici nomi che ti vanno a tappare quel buco, che però fanno un po' di lavoro sporco che può essere necessario poi alla fine della fiera. Siccome abbiamo avuto anche un bel problema con Long negli ultimi anni, che non sappiamo se è più affidabile o meno, ora Daryl Williams, anche lui ha giocato, credo, questa partita una sola stagione, questa stagione una sola partita, poi io sono stato contagiato dai deliri di Cesare, e lui è un fourth rounder del 2015 e sicuramente non rinnoverà con i Panthers. Bisogna solo capire se è un giocatore affidabile o meno a livello fisico. A questo punto sarà lo staff dei Bears a valutarlo, però questo era uno dei nomi che c'erano sul mercato effettivamente, come poi quello di Jawan James
che dovrebbe uscire dovrebbe uscire dal contratto da rookie, diciannovesima
del draft del 2014, e credo che lui abbia 5, sì, quindi ci sono 5 stagioni, ha 62 partite da titolare, ha recuperato 4 fumble, che se non ricordo male sono uno all'anno nei primi anni che aveva fatto. Il discorso anche di Miami è che Miami ha una lunghissima lista di free agents, che credo siano 24 in totale nella squadra che vanno free agents, e lui potrebbe essere uno dei nomi che Miami tendenzialmente sgancerà. Il discorso è che con James adesso non sono sicurissimo a livello di salary, però mi sa che questo è un giocatore che i Bears possono portare a casa per un paio di milioni più bonus. Poi da verificare, rientra in quelle che sono, purtroppo la verità è che noi non abbiamo cap space da investire, per cui ci dobbiamo accontentare un po' delle briciole o di quello che vengono, che vedo, di giocatori che vengono rilasciati e che magari non riusciranno a trovare dei contratti come quello di Khalil Mack in free agency, ecco.
Allora, per il 2019 lo spazio salariale è pari a precisamente, fonte buonissimo Over the Cap, 7 milioni e 300 mila dollari al netto del contratto di Dion Sims e probabilmente qualche cosina,
e lì sono altri
6,8 mi pare, 6,3 qualcosina, però insomma diciamo che non punti per prendere un gran giocatore, ecco.
Ne prendi 4 mediocri con quei soldi,
sì, esatto, per scarsi, andare due. Proprio sì, però non possiamo fare il conto di andare al massimo, perché comunque abbiamo qualcosina, lo dobbiamo tirar fuori sempre per il draft, anche se partiamo dal terzo giro. Diciamo, passiamo subito ai linebacker, che magari i nomi sono un po' in discesa dal punto di vista delle prestazioni, però i nomi sono sicuramente più conosciuti. Vic Beasley, che è penso l'elemento forse più conosciuto e anche di maggior spessore della difesa dei Falcons, ora forse non della difesa, cioè hanno il cornerback se non sbaglio molto forte, e Terrell Suggs, che è stato avvicinato ai Bears dai principali quotidiani sportivi dell'Illinois, della città di Chicago. Fra i due, chi potete vedere più vicino ai Bears, perché considerando che hanno tutti e due la loro età, probabilmente anche la richiesta economica quindi sarà razionalmente più bassa. Cesare, do la voce subito a te, che non l'hai.
Allora, di questi posso Beasley e Suggs, la sparo grossa, Lee Ford dei Kansas City, anche se Suggs potrebbe ritornare alla corte di Pagano e giocare bene gli ultimi anni che gli rimangono, un po' come a me gli ultimi stagioni di vita.
C'è? Scusami, Ste.
Ma guarda, allora, intanto volevo dire che Beasley ha 26 anni e Suggs ne ha 10 di più, quindi a livello di quello che vorrei io sicuramente Beasley, ma anche perché 2 anni fa nessuno avrebbe mai pensato che Beasley potesse essere oggetto di un rilascio, di un non rinnovo di un contratto da parte dei Falcons o di una trade, cioè era talmente sulla cresta dell'onda che nessuno avrebbe mai pensato questo. Quindi direi che considerata anche la difesa che abbiamo noi, probabilmente mi piacerebbe vedere Beasley, ma sempre più probabilmente sarà tra i due, quello più probabile sarà Suggs, proprio perché sicuramente costa meno, è un veterano di grande esperienza, conosce Pagano e lo si potrebbe secondo me anche prendere per poco, quindi questo va detto, che quest'anno non abbiamo queste grandi risorse da spendere, quindi bisogna anche vedere quanto poi i giocatori che cerchiamo di portare a Chicago possano chiedere.
Alex?
Allora, Beasley, che comunque, vabbè, lui è stato l'ottavo pick del primo round al draft del 2015 e rimane un ottimo pass rusher. Il fatto che c'è stata un po', secondo me, un'inversione di quello che è stata, che è stato comunque il ritmo e i risultati che Beasley ha avuto con i Falcons, perché comunque lui ha giocato 62 partite a 29,5 sack, ci sono 9 fumble forzati e 2 recuperati più un paio di touchdown in carriera. Il fatto è che anche, per esempio, di questi 29,5 sack, 15,5 sono arrivati, quindi la metà sono arrivati nella stagione del 2016, se non sbaglio, che è quella in cui lui poi è stato nominato Pro Bowl, ed era il suo secondo anno. Da lì c'è stato un calo totale. Ora io non so se poi il calo è dovuto anche da quella che è stata un po' il calo di Atlanta, piuttosto che questo non è un uomo al quale si può mettere un'intera difesa sulle spalle, non è quel giocatore che ti gira il campo come Khalil Mack, per cui il discorso è Atlanta. Quello che io ho letto qualche giornale di fonte georgiana e ho visto che comunque la tendenza era quella di sganciarsi anche qui da questo giocatore. Il fatto è, noi probabilmente, potrebbe essere che non ce lo possiamo permettere, però dall'altra parte c'è un qualcosa che mi incuriosisce, che è cosa vorrebbe dire per la difesa di Chicago avere un giocatore che ti può coprire gli snap che non ti copre Mac, e tu togli completamente qualsiasi genere di pausa, di respiro all'azione offensiva avversaria, perché vuol dire che tu hai la pressione, il blitz costante dal primo minuto all'ultimo che rimane in campo. Quindi questa cosa, cioè, al di là del fatto che lui negli ultimi 2 anni abbia avuto un calo, questo è diciamo che il suo calo è quello che mi ha portato a inserirlo nella lista, perché tendenzialmente se hai un calo non è detto che qualcuno sia disposto a venirti a offrire 12 milioni di dollari l'anno prossimo, o che ti piazzano un tag, o che comunque ti trattengono, per cui tu potresti diventare free agent, e se non ti tira su nessuno poi alla fine vai a giocare anche per molto meno di quello che sarebbero le tue volontà. Per me lui rimane perfect fit per la nostra difesa. Dopodiché, per quanto riguarda Suggs, di Suggs stiamo parlando di un monumento del football americano, nel senso che comunque lui ha 16 stagioni alle spalle ed è una colonna assoluta dei Baltimore Ravens, 33 fumble forzati, 14 recuperati, ha fatto solo un touchdown quest'anno, però ci sono 132,5 sack e 7 intercetti. Ha vinto un Super Bowl, è stato chiamato 7 volte al Pro Bowl. La cosa che mi ha fatto pensare, anche io ho fatto il collegamento con Pagano, e allo stesso tempo ho fatto un altro collegamento che è più o meno un qualcosa di simile, successo a Charles Tillman, quando Tillman nell'ultimo anno ha deciso di salutare Chicago e trasferirsi con i Carolina Panthers. Comunque alla fine, vabbè, Tillman il Super Bowl non l'ha giocato, però i Panthers di Ron Rivera al Super Bowl ci sono andati, e tendenzialmente potrebbe essere qualcosa che, magari un'idea di chiudere la carriera a Chicago cercando la caccia al titolo, che sembra più vicino comunque a Chicago che non a Baltimore in questo momento. Questi sono gli elementi che mi hanno fatto inserire questi due nomi. Sicuramente vedo più probabile un pay cut di Suggs che non uno sforzo per Beasley, ecco.
Comunque sia, tutti e due andrebbero a raggiungere profondità, e il che per noi può solo essere una buona cosa.
E nel caso di Suggs stiamo parlando di un veterano assoluto, quindi l'esperienza che ti può dare quel giocatore non so se noi squadra abbiamo l'esperienza di Valentino. Anzi, non ce l'abbiamo.
Guarda, noi quando abbiamo giocato con Baltimora l'ultima volta, era praticamente lui da solo che teneva avanti la difesa.
Volevo solo aggiungere una banalità. Ovviamente fra Beasley e Sachs, ovviamente Beasley che è il, diciamo, il giocatore migliore sulla coppia, però forse stavo pensando che oltre al discorso dell'esperienza che Sachs può dare a un reparto, a una squadra, molto giovane come la nostra, forse c'è anche l'aspetto che Sachs a 36 anni, immagino abbia, se è una persona anche minimamente ragionevole, già un po' messo in banca l'idea di avere delle rotazioni abbastanza rapide, abbastanza frequenti, mentre magari uno come Beasley, che di anni ne ha solo 26, può pensare di voler giocare di più o essere un titolare, mentre noi tecnicamente i titolari li abbiamo, non ne abbiamo bisogno, quindi si sta parlando sempre di backup. E forse Sachs a 37 anni, perché poi l'anno prossimo avrà 37 anni, forse l'idea di andare in una squadra dove può ruotare maggiormente e non magari dover giocare titolare può accettarlo. Beasley magari vuole giocare ancora titolare perché comunque i suoi numeri ce li ha, l'età non è proibitiva e comunque qualcosina ancora da dare. 26 anni, ragazzi, non sono pochi ma non sono neanche tanti, neanche per un linebacker o un defensive end come lui.
Ecco, una cosa che io vedo molto interessante, che potrebbe comunque essere considerato un buon investimento da parte dei Bears, se per caso Sachs dovesse mai arrivare, è che cosa può portare un ragazzo del genere a Roquan Smith, ad esempio, no? Che comunque è vero che noi abbiamo un paio di... cioè li possiamo considerare esperti, veterani, però di sicuro non arrivano all'esperienza di Sachs, né Trevethan e nei Mac, perché sono comunque parecchio più giovani entrambi. A me piace sempre l'idea di una figura abbastanza datata che possa comunque trasmettere tutto l'insegnamento, magari anche solo in una stagione. Mi piace pensare, per sganciarmi dalla NFL, all'esempio di Luka Doncic e Dirk Nowitzki in NBA a Dallas, per dire. Questo è un qualcosa che è oro per un team, quando tu hai un giocatore che ha fatto la storia della tua squadra e che è tra sicuramente i migliori in assoluto nella sua disciplina, che ti prende in mano un gioiellino e gli dice fai così, fai cos'ha, gli dai i consigli giusti. Insomma, a me piace come idea.
Sì, mi ero un attimo distratto su una notizia che non vi daremo perché mi ha un attimino colpito. Continuiamo con la nostra lista. Il prossimo è Chris Conley, ricevitore senza troppe pretese, un buon feed per sostituire White, che quasi penso sia solo un dato di fatto che siano i Bears. Si aspetta solo l'apertura della free agency probabilmente per renderlo libero, considerando che quest'anno pur di non vederlo in campo lo hanno messo nella lista degli inattivi, lo hanno lasciato in tribuna praticamente. Ma non credo ci sia molto da dire di Chris Conley. Alex, se vuoi dire giusto te qualcosa, ma non più di 30 secondi, perché credo...
Sì, non ho 30 secondi per parlare di Conley. In realtà, alla fine, vabbè, lui è una bella stazza, perché comunque 1,90 m, una novantina di chili, anche lui 27enne. College Georgia, ha fatto il 76esimo pick nel draft del 2015, quindi è un terzo rounder. I suoi 4 anni a Kansas City comunque hanno prodotto un 64%, 65% di catch realizzati. Le prime 3 stagioni però sono state un po' anonime, ecco, anche se nella seconda ha fatto 530 yard, però aveva un touchdown in 3 anni. Poi l'anno scorso ha combinato 3-34 e 5 touchdown, quindi stiamo parlando comunque di un giocatore injury prone, perché comunque ha avuto dei problemi fisici, infortuni e quant'altro. Non è che White
sì, il tallone d'Achille è un brutto infortunio a qualsiasi età,
Però per quello che è, ci serve a noi, tendenzialmente questo è il giocatore che, se Kansas City non decide di, non dovesse decidere di tenerlo, noi ci stiamo sia economicamente e sia come cioè questo è un, per noi diventa un wide receiver 4, un wide receiver 5, per cui uno che si presenta con 5 touchdown all'attivo e oltre 300 yard è un pezzo perfetto da aggiungere a quello che sarebbe il nostro roster, tutto qui.
Con la speranza di vedere più in campo il nostro Javone Wims, che è un torellone grosso, enorme. Passiamo direttamente ai running back. Il primo della lista è Alfred Blue, che è il backup di Miller dei Texans, se non sbaglio. Parto subito con Stefano.
Fuori onda.
Ragazzi, ma chi cazzo è Alfred Blue?
In onda.
Dicevamo qualcosa Stefano?
Allora, sì, dunque, Alfred Blue è il backup di Lamar Miller a Houston. E non è malaccio. Adesso di andarci addirittura a... non lo so, sinceramente, se devo andarmi a prendere Alfred Blue in free agency, mi tengo Howard e Cohen, ma 200.000 volte, ecco. Io dico giusto queste due cose. Lo trovo sicuro, cioè sì. Lo trovi uno anche al draft, un running back che ti fa quello che fa Alfred Blue. Non mi sembra uno che possa cambiarci più di tanto le sorti della squadra. Cioè, piuttosto, se appunto se fosse stato Kareem Hunt era un conto, ma visto che Kareem Hunt ha deciso di andare a Cleveland, ormai per me ci teniamo i nostri e non andiamo a cercare altro se non forse al draft.
Cesare?
Sì, anch'io condivido l'opinione espressa da Stefano. Non sono quei giocatori che spostano. Noi siamo messi abbastanza bene nel reparto. Howard, Cohen, Ryan Neal numero 35, ragazzi, e quindi direi che
Benny Cunningham
e Cunningham, esatto, Mitchell, non è, penso, un giocatore, cioè un ruolo da ricoprire, soprattutto con le prime poche scelte che abbiamo al draft e in free agent, a meno che non venga fuori qualcosa di tipo una trade con Howard, ma dubito fortemente.
Alex, sì.
Ma allora, a me piacerebbe stare qui a parlare di Le'Veon Bell o Hunt, però Hunt ha preso la sua decisione e che comunque non sa, neanche a Cleveland sanno se poi effettivamente Hunt potrà giocare o meno, perché qualcosina che ho letto parlavano anche addirittura di 16 giornate di squalifica, quindi vuol dire che tu comunque l'hai firmato per un anno e non lo puoi usare se non che nel momento in cui arrivi ai playoff. Detto questo, non sono molto d'accordo con voi, nel senso che Blue è un giocatore che comunque ti ha combinato quasi 3.000 yard di scrimmage e non è in questo caso il giocatore come Hunt o Bell, quindi non va a sostituire il discorso di running back number one, che a questo punto rimarrà una combo assegnata come ruolo principale per una roba o per l'altra tra Howard e Cohen, perché comunque i Bears a questo punto non si schioderanno da lì. È un giocatore che va a sostituire proprio Benny Cunningham, che costa esattamente gli stessi soldi o comunque poco di più, e però ha dei numeri che sono decisamente più solidi rispetto a quelli di Benny Cunningham, perché comunque adesso, al di là della battuta di Stefano, Benny Cunningham non ha un decimo dei numeri che ha Blue, anche perché sto ragazzo qua ti ha messo lì 8 touchdown più 2 su ricezione, comunque vabbè, ha 72 partite all'attivo. Secondo me, cioè, il discorso era: noi punteremo su Benny Cunningham lasciandogli spazio, continuando a puntare sui giovani, o ci possiamo prendere, visto che comunque lui ha il quinto anno con Houston e loro avevano piazzato il tag su di lui, se non sbaglio.
Questo non te lo so,
firmato, l'hanno firmato per un anno, l'avevano rifirmato per un anno soltanto, quindi il discorso era lui diventava parte complementare di quello che era comunque il tridente del gioco sulle corse, ecco. Col fatto che comunque la richiesta economica può essere tutto sommato alla nostra portata, io personalmente preferirei vedere Alfred. Io l'ho vista qualche partita dei Texans, non si è comportato male, quest'anno ha fatto una bella stagione.
No, per carità, ma non sto dicendo che non sia un running back valido, che secondo me a noi ci sposta poco, solo questo.
Tu devi sempre comunque considerare che comunque è la cosa principale, quello che poi diventa magari il rischio infortuni, piuttosto che, non lo so, cioè è meglio avere un po' di solidità. Allo stesso prezzo tra Cunningham e Blue mi prendo Blue, per via di un discorso di esperienza e di numeri, tutto lì.
Perché poi in realtà c'è l'ultimo nome, che è forse quello più interessante, diciamo più accattivante, anche se non lo so, per stile di gioco e per fisionomia non credo si discosti molto da quello che è già il nostro trattorino. Mark Ingram, però tanta esperienza, perché comunque giocare con un certo Drew Brees, qualcosina te lo insegna. Poi comunque 29 anni, un bel giocatore, certo non la superstella che ti illumina un attacco buio, però non so, è che noi siamo un po' messi male, perché comunque quei quattro, siamo con quattro running back, beh diciamo tre considerando che Cunningham non farà parte del roster probabilmente, però comunque Mizell in italiano, Mizell come dicono gli americani, Cohen e Howard sono tre running back che farebbero la loro degna figura in ogni squadra della NFL, magari non sono tre star, anche se insomma io credo che in una squadra con una corsa, con un gioco di corsa più diciamo più attento di quello che può essere quello di Nagy, uno come Cohen secondo me mette su parecchie yard. Riparto da Cesare.
No, io un giocatore come Ingram tutta la vita, anche perché è un bel bulldozer. Per me dipende dal gioco che vorrà impostare Nagy quest'anno, se farà affidamento sui due Cohen Howard e tenere un backup che li hanno già, o altrimenti decidere di potenziare ancora di più con Ingram sarebbe per me una bella presa, sicuramente, da esperienza, da solidità, e riesce a rompere anche quei blocchi che magari hanno visto un po' in defiance quest'anno Howard.
Sì, direi di continuare con Stefano. Stavo leggendo un paio di numeri su Ingram, niente di che. Sì.
Beh, io Ingram ce l'ho avuto quest'anno al Fantasy, quindi l'ho seguito molto bene. Ingram è uno che migliora qualunque squadra dove va. Fatto sta che negli ultimi anni, soprattutto dopo che i Saints hanno draftato Camara, si è creato questo duo con Ingram che funziona molto bene, funzionava molto bene, e quest'anno, dopo la sospensione di Ingram per PED per le prime quattro giornate, Camara sembrava che potesse ambire ad un ruolo maggiore tra i due, come nel backfield dei Saints. Così effettivamente è stato. E anche se Ingram devo dire che non ha fatto male, ha fatto abbastanza bene, ecco, non benissimo come ci si sarebbe potuto aspettare, ma abbastanza bene. Quindi mi viene da dire che intanto, anche lì è da vedere intanto se i Saints lo fanno andare via. E qui probabilmente sì, diciamo forse un 60-40 che possa andare via. Però è anche vero che Ingram e Kamara funzionano perché sono in quel sistema, sono quel duo lì. Quindi non è detto che secondo me un Ingram potrebbe funzionare a Chicago così bene come ha funzionato a New Orleans. Magari sì, ma è tutto da vedere. E poi per il resto credo che sì, sicuramente un'ottima aggiunta, anche se torno a dire che secondo me i running back non sono la nostra, sì, nonostante il discorso infortuni, che quello ci può sempre essere, per carità, però non sono sicuramente la nostra priorità, secondo me.
Alex, praticamente ci abbiamo la chiusura, vai pure.
Io invece riparto da quelle che sono le priorità, nel senso che la nostra stagione si è conclusa con 35 yard di Howard e a me questa cosa non è andata giù, cioè probabilmente mi ripeto nel dire questo, ma a noi serve comunque un gioco sulle corse, perché a Trubisky il gioco sulle ricezioni è perfettamente in grado di gestirlo. Howard e Cohen sono complementari, probabilmente stanno a Kamara e Ingram, con tutto che Kamara è un giocatore molto più fisico e molto più devastante di Cohen, e soprattutto corre dritto e non corre lateralmente, non gioca nello special team, hanno due ruoli effettivamente diversi, però sono due giocatori, entrambe le coppie sono giocatori che si completano un po' per quelli che poi sono i down da dividersi. Il fatto di Ingram, a me il gioco di Ingram è sempre piaciuto, è un giocatore balordo, è un giocatore che comunque ha 7500 yard di scrimmage, ha 50 touchdown su corsa, ne ha pochissimi su ricezione, ne ha un decimo, ne ha 5 di touchdown su ricezione, ha 30 anni, 29. Allora, premesso che io leggevo comunque ci potrebbe essere un forte assalto da parte dei Buffalo Bills e dei Detroit Lions, infatti il nome di Ingram non l'ho inserito casualmente nella lista, perché poi c'era anche questo discorso dei Lions che hanno messo gli occhi sia su di lui che su Bryce Callahan in termini di possibili free agents, e questa per noi potrebbe essere una cosa, insomma, penalizzante in entrambi i casi,
soprattutto, lui sicuramente perché, soprattutto perché i Lions sono la prima squadra per cap space disponibile con 36 milioni, quindi hanno tanti soldi da poter spendere,
e sicuramente loro comunque devono migliorare il gioco sulle corse perché non hanno nessuno. Al di là di questo, adesso non so se la mia ricerca sia stata corretta o meno, Ingram è un giocatore che può venire via dai 4 ai 5, ai 6 milioni, forse non di più, che è quello che noi spendevamo per Dion Sims. Che cosa ha dato Dion Sims a Chicago? Nulla. Ingram può dare,
come no, ha rotto Kyle Long,
Long, esatto, in effetti,
a parte quello. Quindi cioè, se questi allora, soldi quindi, se tu come proprietà, come front office, decidi di spendere, di investire la stessa cifra su un giocatore come Ingram, tutto sommato per noi è un upgrade interessantissimo, e soprattutto in chiave playoff, perché appunto noi ai playoff, cioè la partita l'abbiamo persa sulle corse e col kicker, e per me è da lì che devi ripartire, perché la difesa il suo l'ha fatto, i ricevitori loro l'hanno fatto, il quarterback il suo l'ha fatto, e voglio dire, Trubisky ha messo lì oltre 300 yard lanciate in una partita di playoff che era la prima che giocava nella sua vita, insomma, contro i campioni in carica. Perché abbiamo perso? Abbiamo perso perché siamo stati totalmente inefficaci sulle corse e perché abbiamo avuto un kicker di merda. Dopodiché, se andiamo in teoria a smussare questi problemi e a migliorarci in queste posizioni, dovremmo arrivare ai risultati, ecco. Almeno per me è così.
Sì, sì, dicevo sì, sono d'accordo.
Sì, eppure sono d'accordo con Alex, però non lo so, che ci vorrebbe un running back di qualità, ma che non è purtroppo né Howard e né Cohen e neanche Ingram. Cioè, sarebbe andato molto bene Hunter, perché adesso Hunter non abbiamo preso il tutto, però seguitemi nel discorso che sto facendo, è proprio un altro livello di running back che ci servirebbe.
Sì, ho capito.
Tipo poi... la Garrett Blunt, per dire.
No, lui pensa più un Le'Veon Bell, ma Le'Veon Bell non ti basta vendere metà squadra per quello che vuole, perché lui vuole qualcosa.
No, Bell, chiaramente, parlo di un running back.
No, io sto parlando a livello qualitativo, non monetario, sì. Cioè, dici un fenomeno.
C'è anche un rookie, non voglio dire Saquon Barkley, perché vabbè, si sapeva che sarebbe stato il fenomeno che è stato, ma...
L'Alvin Kamara, tu mi stai parlando di Alvin Kamara, che tra l'altro era il pick che era nelle nostre mani. Ce l'avevamo Alvin Kamara, la chiamata di Kamara era nostra, l'abbiamo data via. Sì. Non avremmo mai chiamato Kamara, probabilmente, però al di là di questo... L'unica maniera per arrivare a un giocatore così talentuoso e che sia in grado di farti 1000 yard alla prima stagione, magari una decina di touchdown, è quello di pescare un jolly dal mazzo che in questo momento del draft, in questo momento sembra non esserci del tutto. Poi vabbè, nessuno di noi è uno scouters, e comunque gli scouters di Nagy fanno paura, perché l'abbiamo visto durante gli anni cosa sono stati in grado di costruire. Ci vuole un colpaccio al draft in questo senso, e tu dal terzo al settimo round, settimo sicuramente no, ma dal terzo al quinto magari lo tiri anche fuori un gioiello del genere, perché non è detto, anche se non sembra che ci sia, perché non è un draft abbastanza profondo di qualità in termini di running back. Questo
no, è un draft molto difensivo, da quello che ho potuto appurare non da esperto. Molti prospetti difensivi, ma a livello offensivo poca roba, anche come QB poca roba.
Infatti anche per quello a me tendenzialmente veniva da dire che i Bears punteranno comunque su un uomo della linea offensiva, perché quei pochi di qualità comunque scenderanno, perché chiameranno quarterback e prevalentemente sono difensori.
Sono d'accordo. Tra l'altro non ci dimentichiamo che col fatto di avere Wanstead come offensive line coordinator, capace che lui qualche insider nel college sa qualcosa che sicuramente noi non sappiamo, magari ti sa anche cacciare il gioiello al terzo o al quarto.
Io ho fiducia sul discorso del draft. È ovvio che non guardiamo un draft con lo stesso entusiasmo che avevamo gli anni passati, però sinceramente tra guardarmi un draft con l'entusiasmo e una stagione con l'entusiasmo, mi prendo la stagione. Preferisco non avere scelte e avere i Bears che mi giocano i playoff o che si comportano da contender e non la squadra di John Fox.
Come hanno fatto scelte. I Rams l'anno scorso, dai, che non hanno fatto proprio il draft.
Esatto.
Già.
Va bene, dai. Sì, io volevo solo aggiungere due cose in chiusura. Siamo a 45 minuti, direi anche troppo, considerando quello le poche cose da dire. Allora, una cosa, due dati che leggevo. Allora, pochi minuti fa, ora il tweet mi è passato, non riesco a rintracciarlo, era di un insider NFL che faceva un paio di considerazioni sulla possibilità di su quanto può chiedere Amos, e diciamo che la cifra, stando al mercato, dovrebbe essere intorno agli 8-10 milioni che lui possa chiedere. Questo praticamente significherebbe che non ci sarà possibilità di vederlo nei Bears il prossimo anno, perché i Bears hanno 7 milioni e 3 qualcosina, recupereranno con dei tagli, ma considerando non sacrificheranno Callahan per poi avere i soldi, lo spazio preciso per prendere quei ragazzi al draft che prenderemo, quindi Amos, a meno che non chieda meno di quanto non, non può avere, non credo che lo rivedremo nei Bears il prossimo anno, anche perché, come dicevo prima, i Lions e Green Bay sono le due squadre, se non sbaglio, ho letto la statistica mi pare oggi nel pomeriggio, che hanno più cap space a disposizione. Mi pare i Lions hanno 36 milioni, i Bears e Green Bay 35, quindi probabilmente ci proveranno, nella NFC Nord non è la prima e non è l'ultima volta che cercano di rubarci, che cerchiamo di rubarci i giocatori fra noi. Fuller l'anno scorso penso sia emblematico, per rimandarla alla memoria, quindi sarà una free agency un po' di sofferenza per noi. E i Vikings credo siano messi economicamente come noi, credo abbiano la stessa situazione, hanno intorno ai 7 milioni di spazio, quindi vedremo un po'. Sicuramente noi ci risentiremo fra due settimane con qualche informazione in più e sicuramente qualche ragionamento un po' più, come si può dire, un po' più solido, un po' più auspicabile. Vediamo un po' quanto siamo abbiamo. 47 minuti, perfetto. 47 minuti, io mi appresto a chiudere. Saluto i miei compagni di viaggio. Alex, grazie per la lista e per le informazioni. Noi eravamo assolutamente impreparatissimi.
Certo, grazie a voi ragazzi, sempre un piacere.
Cesare, sei ancora vivo? Va bene anche un colpo sul microfono.
Verdau, ciao a tutti, grazie ragazzi.
E Stefano, che anche Stefano è stanchissimo, lo sentivo prima fuori trasmissione, pensavo si addormentasse direttamente durante la registrazione.
Io no, non sto dormendo, ma andrò molto presto, devo dire. Grazie a tutti e bear down.
Io sono Luca Chiavacci, questo è The Beak, noi siamo i ragazzi di Chicago Bears Italia, seguiteci come sempre, come sicuramente sapete, pagina Facebook, pagina Twitter, ci sentite su Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, e ovviamente su Spreaker. Noi vi diamo appuntamento a fra due settimane con tutte le informazioni sulla free agency e facendo un po' un occhio anche al draft in arrivo. Buonanotte a tutti e bear down!